Volando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno.
Buon pomeriggio a tutti, ho qui vicino a me Laura Monaco, direttrice artistica del teatro Laura poi.
Buon pomeriggio a tutti.
Prima di farti parlare però devo dire a chi ci sta ascoltando, ovviamente chi ci sta ascoltando già ci ascolta su 8800 in FM di Ale Radio, però la diretta Facebook ci potete guardare sul profilo di Paola Aspi, Spettacolando e Spettacolando di Radio, scaricate l'app di Ale Radio per iPhone e Android oppure mandateci qualche bel messaggino divertente al 335-66-37-853, ripeto 335-66-37-853. Facciamo parlare Laura Monaco, direttrice artistica del teatro Laura e poi in scena con Che casino la memoria dal 24 al 28 gennaio.
Sì. Un saluto a tutti quanti da me, dal teatro Laura, ringrazio Paola per avermi ospitato qui in
allora,
trasmissione.
Allora io però ti faccio subito una domanda, so che sei nata alla Gardatella tu.
Sì.
È un quartiere pregno di romanità, almeno giusto, fino a poco tempo fa lo era.
È vero, è vero. I colori ovviamente tradiscono una discendenza calabra, siciliana e quant'altro, però
sì,
sono nata a Roma. Roma, e sono nata alla Garbatella, sono vissuta tutto il tempo lì e continuo ad abitarci.
Architetto, attenzione, abbiamo un architetto.
Pentito,
quindi...
un po' pentito.
Come pentito?
E lo faccio poco.
Ti piacerebbe farlo di più?
No, mi piacerebbe fare molto di più quello che faccio adesso, però ogni tanto capita ancora che faccio.
Beh, però l'architettura la metti a frutto nel tuo teatro,
ah,
anche,
sì,
no?
Dopo
perché
averlo costruito.
Per le scene, per, giusto?
Sì.
Quindi spesso e volentieri fai le scene dei tuoi spettacoli.
Sì.
Teatro Laura è nato nel 2014.
Sì, 2014, il settembre del 2014 abbiamo inaugurato, aperte le porte, dopo che ci si era allagato praticamente la settimana prima per un tubo condominiale,
oh,
ogni tanto
mia.
Capita, quindi è partito con, dice, sposa bagnata, sposa fortuna, teatro allagato pure, perché insomma sta andando bene. E, da quando abbiamo aperto, fino adesso, prosegue.
Tu hai iniziato però facendo l'architetto a Madrid, da quello che so.
Sì, io ho finito i miei studi a Madrid e quindi lì direttamente funziona un po' diversamente l'università, lì ti prendono dai corsi e ti portano un po' a fare degli stage, a lavorare, quindi ho cominciato lì al Comune di Madrid, poi però sono tornata in Italia, quindi ho un po' perso.
So anche che hai fatto la fotomodella, so anche che hai fatto altre cose.
Sì, vabbè,
tu hai fatto tutto, forse sarà per il fatto che sei del segno dei gemelli e gemelli, si sa, sono dei pionieri nati, insomma.
Ecco,
no?
Pionieri nati.
Cosa
sì.
farà da grande Laura Monaco a questo punto, è il caso di dire?
Ma quello che sto facendo mi piace.
Ti piace? Eh?
Continuerò a scrivere di più probabilmente.
Allora, a scrivere di più, però tu dirigi praticamente il Teatro Laura, mi impappino con questo Teatro Laura. Teatro Laura che è a Vicolo, dove sta?
Vicolo di Pietrapapa 64.
E dov'è precisamente?
Viale Marconi, c'è una Feltrinelli, sì. Di fronte alla Feltrinelli c'è una strada che si chiama Via Pietro Blaserna, al 37 c'è una lavanderia, quindi non ci siamo noi, ma un passo più avanti c'è uno slargo pedonale e siamo lì, perché la via in realtà è un'omonima della stessa zona che però si trova a Piazzale della Radio, una è Vicolo, una è Via e la gente si perde sempre.
Quali sono le difficoltà di portare avanti un teatro senza sovvenzionamenti peraltro?
Le difficoltà sono far arrivare il messaggio al pubblico.
In diretta a Facebook.
Ciao Pierre!
Ci dice Paola, Laura sei forte.
Beh, perché è un amico mio. Ciao Picchiettuccio, mi raccomando che ti aspetto giù a teatro.
Ecco.
Sì, quindi. La difficoltà è della gestione è far capire alla gente cosa facciamo. Quindi è più che altro un far scendere il pubblico. Scendere perché noi siamo sotto una discesina. E quindi la comunicazione, far capire che cosa facciamo, riuscire a convincere il pubblico a scendere sotto. Poi sovvenzionamento o meno, vabbè, io la guardo in una maniera un po' diversa perché ho lavorato anche con enti pubblici, comune, regione e quant'altro, però diciamo che la libertà che ti danno non avere degli schemi prefissati dalla burocrazia è maggiore, quindi pro e contro.
Però un grande coraggio, quello di portare avanti il teatro senza sovvenzionamenti, senza niente, con la sola forza della passione, perché diciamolo, perché oggi come oggi è importante sperare e oltretutto dare forza alle passioni e all'orgoglio femminile. Sai che tra poco avremo in diretta anche Tiziana Ferrario, che ha scritto un libro, Orgoglio e Pregiudizi, e parla proprio della forza delle donne, di noi donne, a portare avanti le nostre passioni, no?
Beh, se non c'è passione non si può fare.
Noi diciamo, io adesso lo dico e tu mi devi dare ragione, noi abbiamo più forza degli uomini, no? Riusciamo.
E dopo
Antonio Romano in regia non è d'accordo. Bene. Ok.
Mettiamola così. L'altro giorno sentivo una notizia alla radio riguardo forza e resistenza. Gli uomini sembra che siano più forti e quindi impatto iniziale e printing. Mentre noi donne siamo più costanti, quindi sulla lunga leggiamo di più. Mettiamola così.
Mettiamola
così, non si offende nessuno.
No, sei troppo democratico.
Leggiamo sulla lunga.
Sei troppo democratico. Andiamo invece a Che casino la memoria, che va in scena dal 24 al 28 gennaio al Teatro Laura, appunto. Di cosa si tratta? Raccontaci un po' questo
allora,
spettacolo.
È una commedia ambientata nel 1948 e la data non è un caso. Una commedia abbastanza al femminile, perché l'ho scritta io da un'idea che è venuta a me alla regista Rossella Serrato. È ambientata in un bordello, quindi veramente una situazione che non esiste più. Però un bordello un po' atipico.
Peccato che non esiste più, perché secondo me i bordelli dovrebbero essere riammessi in certi
casi. Lo
sai
che anche io la penso
la
come pensi
te,
però
me,
siamo anacronistiche, te lo comunico.
Vabbè, ho capito, siamo anacronistiche, però insomma in realtà potrebbe essere un'idea, insomma.
Ma alla fine li abbiamo lo stesso, soltanto che sì, non sono censiti, mettiamola così, per cui è un po' un'ipocrisia generale. Comunque, vabbè, questo 1948, con questo bordello allegro, in cui la tenutaria è una madame altolocata, abbastanza colta, che ha perso la memoria, quindi in realtà non ricorda il suo passato. Ha un'unica prostituta, che non si capisce per quale motivo ne abbia soltanto una, che in realtà poi non è proprio una prostituta, ma si scoprirà all'interno della storia. E a un certo punto appare in questo bordello un femminiello veramente atipico, che non ha nulla di femminiello e nulla di femminile, anzi abbastanza imbranato, eccetera. E un unico cliente, quindi questo cliente entrerà nel bordello varie volte, vestito sempre in maniera diversa e proponendosi con nomi sempre diversi. Però non ti posso raccontare.
No, non mi raccontare perché. Altro, non mi raccontare assolutamente altro. Una domanda però te la voglio fare. In amore come va?
E in amore come
perché
va?
Non ti fai gli affari tuoi? Io a tutte le mie ospiti domando sull'amore, sui sentimenti, perché so che oggi è difficile portare avanti delle storie, un po' perché siamo un po' distratte noi donne e un po' perché c'è anche distrazione dall'altra parte, diciamolo. Allora, oggi siamo presi dai ritmi di vita frenetici, dal logorio della vita moderna, insomma, no?
L'amore è una tematica ampia e variegata.
Per una gemelli sicuramente.
No, guarda, no, diciamo che va bene perché ho trovato un altro pazzo come me, quindi insomma...
Un altro gemelli?
No, assolutamente, però un altro fantasioso, quindi insomma a volte ci sono dei contrasti, mettiamola così, bisogna capire... Perché paradossalmente io sono un gemelli, ma sono abbastanza lineare, invece ho una persona accanto che invece è molto fantasiosa, quindi sto lì e cerco di capire quello che non capisco, perché quando una persona è molto diversa da noi, allora dici, oddio, aspetta, di che stiamo parlando? Però va bene.
Senti, torniamo invece sulle molestie, che hai visto, ogni giorno c'è una molestia, cioè le denunce, le molestie sono molteplici, arrivano in continuazione, no? Tu cosa pensi di questa denuncia continua che viene fatta da attrici, anche da ginnaste? Adesso l'ultima è sulla ginnasta, poche ore fa una ginnasta ha denunciato di essere stata molestata, insomma, quindi...
Io credo che sia un problema reale. Credo anche però che è stata una, tra virgolette, maleducazione delle donne nel non mantenere determinati schemi dall'inizio, perché noi parliamo tanto di emancipazione,
sì, è vero,
no?
Hai
e
ragione.
Permettiamo un po' tutto.
È vero, perché uno può anche fermare determinate situazioni, anche io sono d'accordo su questa cosa. Ci sono persone che non riescono a fermarle e che sono anche tardive nel denunciarle queste cose, quindi io non vorrei adesso creare una faida in merito, però insomma sinceramente poi ne parleremo anche con Tiziana Ferrario tra poco su questo libro che parla appunto della forza delle donne, ma soprattutto anche perché Tiziana Ferrario è stata ex corrispondente dagli Stati Uniti, TG1, quindi ha vissuto l'aria diversa delle donne quando praticamente è stato eletto Trump, quindi c'è stato sono andate in strada 1 milione di donne per diciamo andare contro la politica sessista di Trump. Quindi voglio dire, ecco, Trump, cosa ne pensi di Trump?
Non ho una ottima opinione opinione, sono abbastanza in osservazione sulle varie questioni, perché fa delle cose anche strane, delle leggi apparentemente
soprattutto
un po',
in campagna elettorale ha parlato in maniera molto volgare delle donne, insomma non è proprio un signore da questo punto di vista.
No, ma anche un rapporto strano con la terminologia religiosa, no? Uno Stato è laico,
è vero.
E la religione insomma forse va tenuta in disparte, poi il sessismo, il classismo, insomma sono delle tematiche un po'... non ho molta affinità né simpatia nei suoi confronti, donne o no.
Va bene, in attesa di sentire Tiziana Ferrario insieme al nostro Acchiappa Cultura Filippo Crescimano, noi ci ascoltiamo Come neve, Giorgio e Marco Mengoni. Ciao.
Neve, insegnami tu come cadere nelle notti che bruciano a nascondere ogni mio passo sbagliato e come sparire senza rumore, scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri, ma non è semplice non sentire il silenzio che c'è. Sono, l'ho imparato da te, tu che sei la risposta, senza chiedere niente, per le luci che hai acceso, a incendiare l'inverno, per avermi segnato a cadere, come neve, come
Marco Mengoni. Allora, siamo di nuovo qui con Laura Monaco, e poi abbiamo in diretta già Filippo Crescimano. Ciao Filippo.
Buon pomeriggio a tutti.
Non
ciao Paola.
Non abbiamo ancora
ciao.
Tiziana Ferrario, cerchiamo di riprenderla in corsa adesso, ma comunque come va la giornata, Filippo?
È la giornata, quando sono in collegamento con voi e con te, va benissimo, Paola. Quindi,
allora, dicevo di Tiziana Ferrario che ha scritto,
beh, io
ex corrispondente,
ho avuto questo,
sì, delle
TV. Ho avuto questo piacere di essere con lei al TG1 quando c'era, appunto, c'era anche lei, è una delle più importanti giornaliste del TG1, è stata inviata in tutto il mondo e poi ha concluso le sue esperienze all'estero per poi tornare a Roma come corrispondente degli Stati Uniti. Quindi speriamo di riprenderla per parlare di questo tuo libro, che è un libro attualissimo.
Ce l'abbiamo! Allora il libro è Orgoglio e Pregiudizi,
sì,
bellissimo
pregiudizi.
Libro, si racconta del coraggio delle donne, ecco Tiziana Ferrario. Ciao Tiziana.
Buon pomeriggio anche
ciao.
A voi.
Ciao Tiziana, stavo presentandoti, ciao, Tito, raccontando ciao. Sì, raccontando un pochino del piacere che ho avuto di essere al Tigiuno quando c'eri tu. Stavo dicendo a quei due o tre che non ti conoscono che Tiziana Ferrario è una delle più importanti giornaliste del Tg1, ha girato tutto il mondo e prima di tornare a Roma, non so per quanto tempo ancora, ha concluso, è stata diciamo corrispondente degli Stati Uniti e ha scritto questo libro attuale, che secondo me è il più attuale di questo libro, non esistono altri, che si chiama Orgoglio e Pregiudizi, il risveglio delle donne ai tempi di Trump, edito da Chiare Lettere. Allora Tiziana, intanto prima di voglio una domanda prima di che tu ci dica di cos'è questo libro che di cui tutti parlano. La copertina di questo libro a me personalmente mi ha molto incuriosito, perché te l'avranno già detto forse, mi ha ricordato un'immagine di Tiananmen di parecchi di anni fa. Di quel ragazzo di fronte
davanti
ai carri armati.
Armato, certo.
Bravissima. Ecco, volevo il significato, perché si possono dare vari significati o pochi significati a questa copertina, che spieghiamo, rappresenta, c'è una bambina con in posizione ferma e diciamo tosta, come si dice a Roma, e di fronte c'è un toro infuriato che la sta per caricare. Cosa significa questa copertina, Tiziana?
Ma intanto è una copertina in linea con i tempi e l'aria che si respira in America, è una bambina che ha il coraggio di sfidare il toro, quello è il toro di Wall Street, per anni è stato lì in quel punto davanti alla borsa di New York a rappresentare la potenza americana, il mondo della finanza, e a marzo dell'anno scorso, l'8 marzo, gli è stata messa davanti questa bambina di bronzo alta 1,30 m, per ricordare la leadership femminile e quanto sono scarse le donne nel mondo della finanza. Sono scoppiate subito molte polemiche, c'era chi non voleva la bambina, soprattutto lo scultore del toro, siccome la bambina è diventata subito popolare e tutti volevano andare lì a farsi la foto con lei, soprattutto le bambine si mettevano nella stessa posa con l'aria di sfida davanti al toro. E quindi lo scultore ha detto, è un italiano, lo scultore del toro, si chiama Di Modica, ha detto ma così rovina l'immagine del mio toro, che era un simbolo positivo, e lo trasforma in un simbolo negativo, e quindi ha chiesto che venisse tolta. In realtà il sindaco De Blasio ha scelto, la bambina doveva restare lì solo un mese, ha scelto di lasciarla fino a febbraio del 2018, cioè di quest'anno. Vedremo, e ha anche detto, ma se una bambina riesce a scatenare tutte queste polemiche vuol dire che c'è bisogno di una bambina di bronzo davanti al toro, e De Blasio dovrà decidere a febbraio cosa fare di questa bambina, se tenerla lì o farla spostare. Io mi auguro che resti lì per sempre. È un po' l'aria che spira in America, no? Questo fermento tra le donne, di cui io parlo anche nel mio libro Orgoglio e Pregiudizi, donne che hanno alzato la voce, che hanno ricominciato a chiedere i loro diritti, di difendere quelli che erano dati per scontati e che all'improvviso, anche con l'arrivo di Trump, hanno visto messi in discussione. Quindi c'è un momento che sta molto cambiando, vediamo, ormai se ne parla in continuazione, anche questo scandalo sulle molestie, che è partito da Hollywood e si è allargato ad altri ambienti, in realtà è frutto di questa voglia delle donne di dire basta, vogliamo più rispetto, vogliamo essere trattate allo stesso modo degli uomini nei posti di lavoro e avere anche le stesse opportunità.
Ma un tuo giudizio, scusami Tiziana, ma un tuo giudizio in questo momento, già tu segui sempre le cose americane, su Trump e appunto il rapporto che c'è in questo tuo libro, cioè le storie di varie donne, donne conosciute, donne meno conosciute. Trump in questo momento, dall'universo femminile, che rapporto ha?
Ma insomma, ricordiamo che comunque il 52% delle donne bianche ha votato Trump, nonostante ci fossero molte polemiche per le sue dichiarazioni anche volgari, no? Vi ricordate quelle conversazioni registrate dietro le quinte di una trasmissione televisiva anni fa, in cui Trump raccontava che cosa lui faceva alle donne, e visto che era un uomo famoso e quindi poteva fare tutto quello che voleva, ed era stato anche abbastanza volgare nel raccontare il suo rapporto con le donne, quindi è un rapporto molto controverso. C'è una grossa fetta delle donne americane che non ama Trump, che lo contesta, ed è famosa la marcia, vi ricordate, il giorno dopo l'insediamento di Trump, il 21 gennaio del 2017.
Ma è uscito anche il tuo libro il 21 gennaio del 2017?
No, il mio libro, è uscito a ottobre di questo anno, ma il mio libro parte proprio da quella marcia.
Sì, da quella marcia lì.
Sì, un milione di donne ha marciato a Washington contro l'insediamento di Trump e poi altre migliaia, milioni di donne hanno marciato in 700 città americane, ma anche in giro per il mondo. Quindi diciamo che quello è il segnale forte del risveglio delle donne americane, che non si sono mai più riaddormentate. A gennaio con i cappellini rosa, ve le ricordate, si sono date il nome di Pussy
Come Ed, no?
proprio
sì.
per prendere in giro Trump, che parlava della pussy, no? Cioè in modo un po' volgare di parlare della vagina in inglese. E poi a gennaio, a distanza di un anno, i Golden Globe con tutte le attrici in nero per ribadire che deve essere cambiato l'atteggiamento nei confronti delle donne, per ribadire appunto che non ci devono più essere molestie nei posti di lavoro.
Senti, ma in America, negli Stati Uniti, la parità tra uomo e donna a che livello è? Che differenza tu noti tra la parità tra uomo e donna negli Stati Uniti e qui in Italia?
Ma io nel libro proprio racconto, metto a confronto l'Italia con l'America. Allora, la parità non esiste in nessun paese al mondo, nessuno. Abbiamo visto di recente la classifica che traccia il World Economic Forum, no? sulla parità nel mondo. Abbiamo visto che al primo posto c'è l'Islanda, al secondo la Norvegia, al terzo la Svezia, al quarto c'è Ruanda. Noi in un anno abbiamo perso 32 posizioni, siamo passati dal 50° posto, posizione di cui non essere orgogliosi, all'82°. Quindi in un anno abbiamo perso 32 posizioni e il calcolo, diciamo il rapporto, tiene conto di quattro elementi molto importanti, che sono l'indipendenza economica delle donne, la loro rappresentazione politica, la loro salute, no? e la loro capacità anche di lavorare. Allora diciamo che noi in un anno abbiamo perso, secondo questi parametri, tutte quelle posizioni. L'America per certe cose sta meglio di noi, per altre sta peggio. Per esempio, noi abbiamo delle leggi che tutelano tantissimo le donne, per esempio sulla maternità, cosa che in America non c'è. Però non c'è parità salariale in nessun paese al mondo. Le donne dappertutto sono pagate meno degli uomini a parità di lavori, di mansioni. E le ragioni sono tantissime da spiegare, ma questo è quello che accade. Per cui c'è un grosso lavoro da fare, perché gli economisti ormai ci dicono che la parità porta crescita economica e quindi conviene a tutti lavorare sulla parità. Non è una rivendicazione femminista, chiamiamola così, no? Ma è una necessità di crescita dei paesi.
Infatti le donne dovrebbero lavorare di più, avere più posti di lavoro.
Non ti ho sentito, scusa.
Dovrebbero lavorare di più, avere più posti di lavoro, lei ha detto in un'intervista, per far aumentare anche il PIL in questo caso.
Sì, ma più le donne escono dalle case e vanno a lavorare, più servizi sociali si devono costruire per consentire alle famiglie di avere l'assistenza che hanno bisogno per gli anziani, per i bambini. Ecco, tutto questo porta crescita, perché crea nuova occupazione, perché appunto consente alle donne di avere maggiore disponibilità economica, le rende anche più autonome, per esempio, da un compagno violento, no? Noi abbiamo purtroppo anche una triste classifica che ci mette ai primi posti sulle donne uccise dai compagni gelosi, violenti. Quindi una donna che può essere autonoma, che è istruita, che ha un lavoro, è anche più libera di girare le spalle a un compagno violento, magari anche non arriva neanche a tenerselo un compagno violento, si ferma prima, no, di sposarselo, lo capisce.
Tiziana, un'ultima domanda vorrei, se permetti, fare a Tiziana Ferrario, ricordando appunto questo tuo libro, il libro di Tiziana Ferrario, Orgoglio e pregiudizi, il risveglio delle donne ai tempi di Trump. Tiziana, vorrei sapere da te quanto sarà importante e quanto è stata importante per Obama Michelle e quanto sarà importante o meno la Melania per Trump.
Ma guarda, sono due cose completamente diverse, sono due first lady completamente diverse, certo, tra loro. Michelle, la storia tra Michelle e Obama è una grande storia d'amore. Michelle è sempre stata accanto a Barack, ma è una donna che viene dalla, che ha sfidato i pregiudizi fin da bambina, nata in un quartiere poverissimo di Chicago, è riuscita ad arrivare a Harvard e grazie alle borse di studio, al suo impegno.
Lo ha aiutato, secondo te? Lo ha aiutato
tantissimo, tantissimo lo ha aiutato. Lei
e Melania?
Melania, diciamo che non è una first lady incisiva, ma c'è un'altra donna però dentro l'amministrazione Trump che è molto forte ed è Ivanka, la figlia. Quindi Trump comunque ha accanto una figlia molto forte, addirittura c'è chi immagina che ci sia un accordo per passare a Ivanka, no? il testimone alla Casa Bianca, cioè che sarà lei a candidarsi prossimamente. Quindi è comunque una ragazza che ha avuto le migliori scuole e ha costruito un impero, lei ha un marchio famoso in America di vestiti, accessori, ha sposato un uomo altrettanto ricco quanto lei forse lo è anche di più, e quindi insomma io direi più che su Melania, che è una bella first lady ma che non ci ha ancora fatto capire su che cosa vuole impegnarsi, io direi di tenere l'attenzione puntata su Ivanka, perché qualcosa avrà ancora da dire Ivanka.
Certo. Paola?
Allora, io volevo sapere la differenza tra le donne americane e quelle italiane, perché c'è un po' di differenza, perché secondo me c'è poca solidarietà tra quelle italiane per poter anche marciare come hanno fatto quelle donne americane, insomma.
Allora, hai ragione.
Bella domanda.
Diciamo che le donne americane in questo fermento, cioè, hanno capito che insieme si vince, hanno capito che bisogna lavorare sulle cose che uniscono e non su quelle che dividono. La marcia è un esempio, c'erano donne molto diverse, è una società multietnica, i problemi delle nere non sono quelli delle bianche né quelle delle ispaniche, eppure nel momento anche di maggiore difficoltà sembrava che non si riuscissero a mettere d'accordo. Io lo racconto appunto perché ho intervistato anche un'organizzatrice della marcia di Washington, ecco, loro hanno capito che dovevano essere unite e soprattutto in più episodi io racconto come le donne unite hanno, certo, raggiunto degli obiettivi anche sul tema delle molestie. Non sono andate in ordine sparso a accusare i loro molestatori, ma insieme hanno parlato con dei giornali importanti che hanno indagato per loro e hanno garantito per loro, e in questo modo i molestatori sono stati licenziati, sono stati tolti dai loro posti di lavoro e le cose stanno cambiando.
E diciamo che in America i giornalisti sono più dalla parte delle donne, almeno le inchieste giornalistiche sono a favore delle donne. Si può denunciare di più senza problemi, insomma.
È stato fatto un lavoro di inchiesta, è stata presa coscienza che c'era un problema, non è stato vissuto come un fatto di colore. Qua alcuni hanno vissuto il tema delle molestie come un fatto di colore, esatto, e non è quello. Per cui le testate importanti dal New York Times al Washington Post al New Yorker si sono schierate al fianco delle donne che hanno avuto il coraggio di denunciare, perché sapevano che c'era qualcuno che avrebbe garantito per loro, che non stavano dicendo bugie o che stavano inventando cose. Per cui in questo la stampa ha fatto un grande lavoro e sta continuando a farlo anche in quei mondi non luccicanti come il mondo del cinema, dove ci sono persone famose, ma anche quei mondi più oscuri dentro gli ospedali, certo, nei campi di lavoro dell'agricoltura, no? E dove magari le umiliazioni sono fortissime e non si dà retta a nessuno, ma dove appunto il ricatto sessuale è continuo. E stiamo attenti, non è il corteggiamento, perché qualcuno ha cercato di sviare il discorso, qui, certo, non si sta parlando di corteggiamenti, ma allora poi nessuno più ci inviterà a prendere un caffè. Non è quello, si gioca su questa cosa qui è malafede.
Beh, io penso che siano le persone stupide a pensare questo.
Ma sai,
non
sono
credo
persone che
però
finiscono sui giornali, pensa a Catherine Deneuve.
Sì, è vero, hai ragione. Hai ragione.
Allora,
certo,
qui il problema è di chiedere un favore sessuale in cambio di lavoro, è la cosa tra le più squallide che si possono
bruttissime,
fare,
bruttissime, orribili, perché, devo dire,
o a una donna che magari ha solo quel lavoro e deve mantenere dei figli, o una ragazza che ha delle passioni e vorrebbe poterle seguire senza avere accanto un maiale che gli chiede un favore sessuale, no?
Certo.
Quindi, ecco, quindi io dico, il problema non è solo delle donne, il problema è anche degli uomini, perché non è che sono tutti così,
no,
e
assolutamente.
Quindi bisogna che anche ci sia quella parte di uomini che non vuole che le proprie figlie vengano umiliate, le proprie mogli vengano insultate in queste situazioni, cioè che alzi la voce e isoli quelli che impongono questo tipo di ricatto sessuale, che non è corteggiamento, per carità, cioè il corteggiamento è un'altra cosa e non c'è bisogno neanche di stare a scriverlo. Siamo in grado noi donne, non siamo Biancaneve, siamo
di capire, logico, sì,
se
la differenza.
Si sta facendo un ricatto o se un uomo è innamorato di te o comunque prova attrazione per te, indipendentemente dal contratto di lavoro che ti deve firmare. Cioè non siamo
Paola,
altrimenti rischiamo di
Tiziana, io ti ringrazio di essere stata con noi, io ti terrei tutta la puntata perché stai dicendo delle cose veramente belle, soprattutto illuminanti. Io non l'ho ancora letto il tuo libro, ma ti dico una cosa, lo vado subito a comprare perché mi ha incuriosito e è la prima cosa che farò, e stanotte lo leggerò tutto ad un fiato perché soffro un po' di insonnia, e quindi calcola che se non facessi spettacolo mi piacerebbe tanto fare quello che hai fatto sempre tu, la corrispondente. Ti ammiro tantissimo perché sei una donna veramente forte, soprattutto fai delle cose molto belle, devo dire.
Bene,
allora ricordiamolo, salutandola, Tiziana, salutandola e ringraziando Tiziana Ferrario, ricordiamo appunto il suo libro, che è uno dei libri più venduti in questo momento, che è Orgoglio e Pregiudizi, il risveglio delle donne ai tempi di Trump, edito da Chiare Lettere. Quindi grazie Tiziana e buon lavoro.
Grazie,
e ci ridisturberemo per qualche altra occasione.
Va bene, buon
grazie Tiziana,
grazie.
Ciao.
Intendo d'amore, non lo so parlare, non mi intendo di te, è per questo che non vieni con me. Io non abito al mare, ma lo so immaginare, è ora di andare a dormire, ma è la mente che ci porta via, oltre queste boe, sembra una bugia. Vorrei dirtele all'orecchio mentre urlano e mi spingono a un concerto, gridarle dentro un bosco nel vento per vedere se mi stai ascoltando. Queste cose vorrei dirtele sopra la techno, accartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio. Stasera non mi trucco che sto anche meglio, voglio vedere se mi stai ascoltando. Spiegare, ma quando mangio con te ho paura che arrivi il caffè, che tu sei troppo dolce con me. Vorrei alzarmi da qui, vedere se mi rincorri fuori. Queste cose vorrei dirtele all'orecchio mentre urlano e mi spingono a un concerto, gridarle dentro un bosco nel letto per vedere se mi stai ascoltando. Queste cose vorrei dirtele sopra la techno, accartocciarle dentro un foglio e poi centrare un secchio. Stasera non mi trucco che sto anche meglio, voglio vedere. Serie di emozioni da evitare. Forse è meglio se parliamo di università o della serie A. Queste cose vorrei dirtele all'orecchio mentre urlano e mi spingono a un concerto, urlarle dentro un bosco. Nel
studio dopo questa bellissima intervista a Tiziana Ferrario. Laura, tu che pensi? Che tutto quello che è stato detto è vero?
Assolutamente,
insomma.
Come stavamo dicendo, ci manca a noi italiani un po' di cameratismo, di sano cameratismo. Forse dovevamo fare il militare un po' pure noi all'epoca per creare un po' di gruppo, di nucleo. Un po' mancato, forse.
Senti, Laura, raccontaci un po' invece della programmazione del teatro, Laura, che adesso appunto dal 24 al 28 ci sarà questo tuo spettacolo che è Casino alla Memoria, che è andato in scena anche a Capodanno, vero?
Sì, ha debuttato a Capodanno con grandissimo successo. Adesso lo riprendiamo, ma in generale nel cartellone da quest'anno ho riaperto la stagione anche non solo commedie, quindi ci sono tutte storie.
Ecco, raccontaci
un po',
per esempio, dall'1 al 4 febbraio c'è
Penso
tanto...
no, dal, abbiamo uno spettacolo dal 7 all'11 febbraio, quindi a seguire il nostro, che è Mr. President, che è, appunto, parla di politica e di Trump, tra
ma
l'altro.
Ma non è possibile, ma ne parla bene o ne parla male?
Ne parla sulla questione, in realtà parla della questione delle dittature, quindi tocca varie dittature e varie situazioni politiche e la democrazia trattata come un po' la tratta scherzandoci sopra, però ragionandoci, quindi è come è adesso la politica attorno a un tavolo in cui poi delle figure si scopriranno poi non proprio così diplomatiche, non proprio così a favore della diplomazia e della democrazia, quindi insomma bisogna capire anche cosa c'è all'interno degli animi delle persone in realtà. Però è uno spettacolo dall'apparenza leggero che però tratta delle tematiche politiche.
Ecco, poi dopo avremo...
a seguire ci sono degli spettacoli, ecco, per esempio Femme Letale è uno spettacolo molto particolare, ci sono anch'io nel cast per una compagnia con cui lavoro spesso, ed è uno spettacolo tratto da fatti di cronaca, di donne che hanno ucciso e perché.
Ecco, vedi, quindi... siamo sulla su cose,
sì,
che
quindi non sono tutte, sì, commedie. Poi a seguire invece c'è Tutti giù per terra, una commedia tratta dal cabaret, quindi è proprio leggera, e dopo ancora commedie, anche una commedia di Petrolini con Un friccico d'amore, poi passiamo al Teatro dell'assurdo con Fragments,
quindi
un giallo, a seguire un'altra commedia, per cui insomma il cartellone è abbastanza
variegato.
Allora,
abbiamo qualche informazione, allora chiunque sia interessato ad andare al Teatro Laura, come chiama il teatro per avere...
Sì, ci chiama tranquillamente allo 06 83 777 148, oppure sul cellulare che è 346 47 03 609,
però
oppure va sul nostro sito
www.teatrolaura.org.
Lì trovate tutto. Come trovarci, dove trovarci, quando trovarci, la programmazione.
Mi raccomando, tenete a mente questo teatro, perché è uno spazio molto carino dove soprattutto bisogna supportare il teatro sperimentale, perché così si può dire, no? Perché il teatro che non ha sovvenzionamenti, che è sulle forze di Laura Monaco, che insomma che è un'imprenditrice, architetto peraltro, ricordiamolo, perché mi ha colpito, sì, perché questo, sai. Beh, no, non mi ha colpito, però è normale per una Gemelli fare l'architetto, perché insomma è una donna che vuole rivoluzionare il mondo, no? In un certo
senso.
Diciamo
che l'architettura è una tra le forme di arte, quindi
è una forma d'arte, è sicuramente una forma d'arte. Ma noi adesso chiameremo Paolo Triestino, tra non molto l'avremo in diretta. Paolo Triestino è in scena al Teatro Nino Manfredi con Il padrone, che è un sottotitolo, è L'ebreo di Gianni Clementi, che è una commedia che anni fa andò in scena con Ornella Muti e Pino Quartullo per la regia di Enrico Maria Lamanna, e in questo caso invece Paolo Triestino in coppia con Paola Tiziana Cruciani, che l'abbiamo vista nella serie TV Immaturi, che fa la mamma di Ricky Memphis ed è la moglie di non me lo ricordo più, Madonna, lo abbiamo avuto ospite la scorsa settimana, me lo sono dimenticato, vabbè, pazienza. Ma abbiamo Paolo Triestino in diretta con noi. Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao ragazzi.
Ho qui con me Laura Monaco, che ti saluta. E
ciao Laura.
Ciao Paolo.
Parlavamo del padrone, che è da stasera che è in scena, vero, al Teatro Nino Manfredi?
Pare proprio di sì.
Stasera grande debutto, quindi.
Stasera si spera grande debutto, complice nonostante una frattura al braccio della povera mia compagna di scena,
mi
Paola Tiziana Cruciani. Sai quando succede di tutto, il febbrone, e poi quello.
Possono capitare dei periodi così, eh? Però non scomodiamo Paolo Fox.
No, per carità di Dio. Però, come si dice, per aspera ad astra, ho dato un'occhiata a tutte le frasi di questo genere. Allora,
sì,
una è quel che avviene conviene.
Giusto, ecco. Quel che avviene conviene.
Quel che avviene, vuol dire che era giusto così. Che
allora, la regia è tua, quindi. Paolo Tessino anche fa la regia. Ecco, anni fa, io adesso questa domanda te la faccio, nel 2010, che era il 2010, sì, andò in scena al Teatro Valle L'Ebreo, che era proprio questa commedia praticamente, premio Eti Agis 2007 per la regia di Enrico Maria Lamanna e la, diciamo, il ruolo femminile era affidato a Ornella Muti. Non so se te lo ricordi.
Io sì, lo vidi anche quello spettacolo. Fu un evento importante, insomma, perché chiaramente il debutto teatrale di Ornella Muti fu un grandissimo
evento. Fu l'unico
evento,
debutto, perché poi non ritornò più in scena.
Terrorizzata in palco.
Non lo so se era stata terrorizzata dal fatto di salire in palcoscenico.
Ma chi lo sa, che poi lei aveva anche una sua bella simpatia in scena. Io quello spettacolo lo vidi.
L'unica cosa che non parlava romano, l'unica cosa era quella.
Sì, beh, diciamo tra le varie cose, diciamo che avendo Ornella Muti in scena, non è che uno si aspetta la romana, non è Magnani,
certo,
né come veracità né tantomeno come talento artistico. Era bella, bella come il sole, è una persona dolcissima.
Sì, sì, per carità,
scena,
no, però era una versione completamente diversa, ovviamente. Beh,
diciamo una versione, a mio avviso, un po' sbagliatina, perché certo, se tu l'ambiente è Roma, la protagonista non è di Roma,
è vero,
è qualcosa che non
infatti
va, o riscrivi il testo e dici che lei è venuta a Roma da chissà dove, però era un'edizione comunque.
No, io ho fatto questo parallelismo per capire quali sono le diversificazioni che hai fatto rispetto alla regia di Enrico Maria Lamanna.
Allora, da Ornella Muti a Paola Tiziana Cruciani il salto è quadruplo,
certo,
chiaramente. Paola Tiziana Cruciani è un'attrice che io seguivo da tanti anni, è un'attrice magnifica, bravissima, capace di passare dal comico al drammatico in un secondo e mezzo. E la diversità è fondamentalmente nella scelta degli interpreti. Siamo Paola, io che sono il marito di Paola, e Bruno Conti, non l'attore, ma un altro attore che è con noi, delizioso, con un viso particolarissimo, molto segnato. Siamo tre romani doc, ci divertiamo tantissimo a portare in scena questa storia che è piena di tanto.
Che è una coppia non più giovane che si ritrova a seguito delle leggi razziali a disporre di un patrimonio non suo, e qui succedono delle cose particolari.
E lì succede veramente di tutto, perché ovviamente dopo questo, con l'accordo che una volta finita la buriana, diciamo, dalla guerra, al ritorno sarebbero orientati, eccetera, eccetera. Poi, vabbè, non svelo la storia.
No, non la svelare, perché sennò...
No, è inutile. E poi, però, in queste storie, devo dire che Gianni Clementi, che è l'autore di Ben-Hur, di Grillo Giuseppe Maria, di mille altri testi che io ho messo in scena insieme a Nicola Pistoia, e devo dirti che in queste storie Gianni dà proprio il meglio di sé, perché raccontare Roma, quegli anni lì, cioè gli anni 50, in cui la guerra è un po' distante, il boom è ancora distante, quindi è quel momento in cui tutto è possibile, lui è straordinario, riesce a tirar fuori comicità, tragedia, cattiveria, ironia, si ride, ci si commuove, ci si indigna, e davvero c'è tutto il meglio del repertorio di Gianni Clementi in questo testo. Da parte mia, insieme ai bravissimi attori che lavorano con me, ho semplicemente cercato di restituire tutto questo. Poi alla fine, sai, il teatro è come un buon piatto di spaghetti, poi alla fine gli ingredienti sono pochi, devi avere rispetto per gli ingredienti, sceglierli buoni, metterli insieme e buon appetito, ecco.
Senti, tu sei così, peraltro, reduce dal grande successo della Cena dei Cretini, dove io ti ho visto in palcoscenico, dove hai fatto uno strepitoso ruolo, insomma.
Sì, grazie. Ma guarda, abbiamo finito il giorno 7 a Milano. Il giorno 7 a Milano con la Cena dei Cretini con Nicola, e l'8 ero già a Roma ad allestire lo spettacolo con un febbrone e di più, essendo anche nonno da pochi giorni.
Auguri Paolo!
C'è un Lorenzo Triestino che il 5 gennaio
Lorenzo
in Francia,
quindi è segno del Capricorno.
Vedi, la Paola Fox,
nemmeno. Segno del Capricorno. Tu che segno sei, Paolo, invece?
Io sono un acquario.
Vabbè, d'accordo.
Giorno
dai.
Primo di febbraio. Tra
primo di febbraio.
Festeggerò in scena.
Non te li posso
come
fare.
Come la mia mamma.
Come la sua mamma, però io non te li posso fare prima gli auguri perché portano male. Bisogna farli
ma
al
guarda,
momento.
Ma guarda, io ringraziando Dio.
Ti chiamo
puoi farmeli pure perché a me è proprio una cosa bella è che per esempio cade, sai che in teatro ci sono varie.
Sì.
Varie scaramanzie, ad esempio una se cade un copione si deve battere a terra tre volte. Io spesso sai che faccio, non dico che lo faccio cadere apposta perché non lo faccio, però se capita io non lo sbatto mai tre volte e tutti gli altri attori mi guardano terrorizzati, io mi diverto come un matto a non sbattere oppure non si deve fischiare in palcoscenico e io fischio.
Certo.
ma
senti,
davvero, ma posso pensare
Paolo,
dimmi.
Hai visto l'ultimo film di Carlo Verdone?
L'ho visto, ne vogliamo parlare?
Ne vuoi parlare? Parlane, tu adesso fai il critico
bah,
te questa
guarda,
volta.
Io adoro Carlo Verdone. Perché ho
vabbè, tu hai lavorato
film,
tre volte con lui.
Hai fatto
il fratello e una volta il cognato. Quindi,
esatto,
ecco.
Il mio miglior nemico, Viaggi di nozze. Allora, io credo che c'era un mio vecchio maestro di teatro che diceva i cavalli si sentono in odore di stalla quando sono di razza. E Carlo, insomma, io lo adoro, lo trovo sempre un attore magnifico, ma credo che potrebbe invecchiare artisticamente meglio, ecco, credo che gli ultimi suoi film.
Ma cos'è che non ti è piaciuto di questo film? Tanto ne parliamo tranquillamente.
Bah, ti posso dire, tutta la volgarità, quel pezzo lì del bagno, della roba in mezzo alle cosce, dai,
sì.
No, francamente, quella è una roba che ma nemmeno nei peggiori cine panettoni, perché ce ne sono di cine panettoni che sono di grandissimo livello. No?
Allora ti faccio una domanda precisa: Ilaria Postolelli,
ma che te devo dire? Ecco, ho risposto.
Vabbè, basta.
Ho risposto. Non ho
detto
film,
Lucrezia Lante della
brava.
Rovere, Lucrezia invece,
Lucrezia,
che fa la parte
lei
della
è certamente una brava attrice, una bella presenza, ma sai quando un film è così chiaramente fuori centro, è come quel film dell'anno scorso, quella con Albanese.
Sì.
Cioè, quando le operazioni sono sbagliate, è tutto un po' sbagliato, nonostante l'impatto. Questo succede anche a teatro.
Va bene, Paolo, ti ho fatto fare il critico in questo caso,
no,
mi sono tolta
critico,
io. L'ho fatto dire a te il giudizio.
Ponzia Pilato.
Però Paola,
Ponzia Pilato.
Tu che cosa pensi?
Allora, io ti dico la verità, io l'ho visto il film, io penso che a me è piaciuto, però ci sono delle riserve, riguardo ecco, appunto dei momenti di volgarità che avrebbe potuto evitare. E poi ti dico una cosa, che non c'è niente di nuovo sotto al sole, nel senso che Carlo Verdone non ha scoperto niente di nuovo del suo repertorio artistico, nel senso che mette insieme tanti collage di pezzi di suoi film, come per me mi ha ricordato a volte Sono pazzo di Iris Blonde in certi
come
frangenti,
no?
quindi ecco, devo dire non mi ha esaltato, non mi è proprio piaciuto tantissimo, ma gli darei una sufficienza, ecco.
No,
non andrei oltre.
Altro. Ma quella io gliela do, però parliamo sempre dalle.
A me è piaciuto molto di più Come un gatto in tangenziale, per esempio, di Riccardo Milani.
Ma come no. Però per dirti, sai Paola, il problema sono sempre le aspettative. Se io prendo il nuovo libro di Camilleri e
sì.
Mi aspetto tanto,
esatto.
Poi è ovvio che sei io lo dai sempre, no? Però se io vado a prendere il libro nuovo che ho scritto all'attaglio sotto casa mia,
solo che sai cos'è, non è molto facile inventarsi qualcosa di nuovo quando si è fatto tanto.
Non sarà nemmeno ordinato il medico che devi fare un film l'anno.
Questo è vero, hai ragione, su questo hai ragione,
anni,
su questo hai ragione, sono d'accordo con te, a volte c'è questa frenesia di voler fare film a iosa, quando in realtà uno dovrebbe riflettere un po' di più.
Aspetta l'idea giusta,
certo.
Sei pieno di storia, di amore da parte dei tuoi fan, di chi ti adora. Ma che te importa? Aspetta un anno in più e tira fuori una storia più bella, più
però ritorniamo
più.
Di nuovo al testo
sì,
Il
certo,
padrone
certo.
Che è in scena da questa sera fino al 28 gennaio, Teatro Nino Manfredi, ricordiamolo, tu sei in coppia con Paola Tiziana Cruciani e poi c'è Bruno Conti, le scene sono di Francesco Montanaro, regia di Paolo Tiziana Agostino.
Costumi di Lucrezia Farinella, esatto. Sono bellissimi. E poi il 30 di gennaio invece debutteremo a Roma al Teatro Lione.
Ecco, appunto.
E saremo quindi in scena un mesetto circa e poi andremo un po' in
quindi tornare. Una grande tenitura di questo spettacolo, che è giusto perché uno spettacolo deve essere visto e ci deve essere anche un passaparola. Cioè, in
guarda,
Italia...
noi ci proviamo, ce la mettiamo tutta. Io garantisco a chi verrà a trovarci divertimento, delle tante sane risate e quel divertimento intelligente, perdona la parola perché adesso bisogna quasi vergognarsi, ma non è certo una comicità stupida, ma anzi, tornando a casa, due pensieri in più di quando sei entrato ce l'hai, e io credo che sia,
e questo è importante,
che sia bello,
secondo
un bel
me,
modo
certo.
per far teatro, certo. Insomma, perlomeno è quello, è l'unico che io credo di sapere un po' fare, ecco, tutto qua, molto, molto modestamente e molto artigianalmente, l'arte la facciamo fare ad altri.
Grazie Paolo di essere state qui con noi.
Ciao Paola, ciao Laura, e vi ringrazio e vi aspetto.
Grazie, ciao Paolo Tessino, ciao. Allora, ritorniamo, abbiamo 3 minuti da spendere perché abbiamo poi il messaggio redazionale insieme al nostro Stefano Deli Ficorelli dei Vitelloni. Ti piace mangiare a te?
Sì.
Non si direbbe perché sei magrissima, anzi voglio dire che tiene la linea, insomma, una che tiene molto.
Ecco, sangue. Giusto la tengo, nel senso che sto attenta, perché se no mangerei di tutto di più.
Senti, hai un rammarico, Laura, anche se sei giovane, eh? Un rammarico professionale.
Lo sai che non ci ho mai pensato?
Mai pensato?
Non lo so.
Non me lo sai dire. Un rammarico di Laura Monaco. Che cos'è che ti piace, che non hai mai... Cioè, per esempio, un ruolo... che è stato dato ad un'altra persona che invece tu volevi fare a tutti i posti.
Sì,
c'è qualcosa che...
Devo essere sincera, io ho studiato con Enzo Carinei alla
Cristina,
e quindi
fatto dire.
È vero, è vero. E all'epoca quando facevano i provini per Rugantino, chiesi al maestro: "Ma posso fare il provino per Rosetta?". Non c'è stato santo che io
non
potessi fare questo provino,
fare.
Quindi non l'ho fatto, mi dispiace, ma insomma era più che altro perché essendo romana.
E un sassolino dalla scarpa che ti volessi togliere? Cioè, perché a volte sai, noi donne siamo un po' vendicative, no? Aspettiamo il momento buono per vendicarci.
Ma no, ancora penso che posso aspettare un po'.
Ah, lo vedi?
Cioè, ne ho solo un paio, devo essere sincera, quindi insomma...
Sei soddisfatta di come stanno andando le cose nella tua vita?
Ma sì, dai, sì, bisogna essere soddisfatti. Alla fine va tutto bene. Io ho fatto una scelta di campo abbastanza impegnativa, perché insomma tirare avanti un teatro non è un giochino per niente. Per quanto sia piccolo è un impegno quotidiano e costante. Fantasia, dedizione, rinuncia ai primi anni. Insomma, voglio dire, sono stata barricata lì dentro.
Gli uomini come vedono una donna che dirige un teatro?
Male.
Ecco,
lo voglio
superare.
Male.
Adesso parliamo di una cosa veramente di quelle, ecco.
Niente, ti vedono male perché una sorta di alieno, una cosa, aiuto, questa sarà Hitler. C'è da dire una cosa, che quando io lavoro un po' nell'organizzazione, quindi nella gestione, sono un pochino più hitleriana, quindi sono un pochino più, si fa così, punto, anche perché mi devo sbrigare, essendo da sola ho più mansioni, devo gestire più cose, quindi effettivamente sono un pochino più marziale, e poi in realtà nella vita sono un pezzetto di pane, che è proprio pane e latte, mangiabile così, per cui sono abbastanza terrorizzati e... Tant'è vero che qualcuno pensa che io sia una grandissima, scusate la parola, una grandissima stronza, perché sono proprio terribile in teatro. Poi invece no, insomma, chi mi conosce lo sa che sono un po' tranquillissima.
Quindi sai, diciamo, ecco, vabbè, c'è la difficoltà di essere a capo, insomma, un'imprenditrice, quindi ovviamente viene vista sempre un po' così, no?
No, ma l'altra problematica è che mi vedono piccola, secondo loro, non sapendo la mia età, mi vedono piccola e quindi...
Dice, ma questa che vuole?
Ma questa chi è?
Fare?
Ma pensano che sia la barista, la bigliettaia, pensano di tutto, tranne che il teatro sia mio, quindi mi guardano proprio, boh, ma questa...
Va bene, torniamo invece a noi, torniamo sull'arte del mangiare, perché anche il mangiare è un'arte, bisogna saper mangiare, oggi più che mai non bisogna buffarsi, no? E qui c'è un locale a Roma, via Miterno 4260, zona San Giovanni, dove il mangiare è un piacere. È un piacere perché in un locale dove, già il titolo lo dice, Vitelloni, tratto dal film, famoso film di Federico Fellini, tu puoi mangiare cose buonissime attorniato da caricature dei grandi artisti del momento, anche del passato. passato, quindi c'è anche un habitat che si confà, no, ad un artista. Infatti questo locale è frequentato da tanti artisti, da tanti attori. Ecco, tu dovresti andarci.
Dove sta?
Via Miterno 4260. E se ci risponderà Stefano Deli Ficorelli, ci dirà il piatto del giorno.
Gnam
di questa sera soprattutto. Va bene. Laura, cos'è la cosa che ti piace di più mangiare?
Io sono da legumi, frutta e verdura.
Legumi, frutta e verdura?
Sì.
No, perché se non ci risponde Stefano Deli Ficorelli, dobbiamo farlo noi il piatto del giorno, insomma.
Io sono anche per la carne, quella proprio bella.
Ma
bella.
Ma sai cucinare?
Sì. Sì, sì, so
e qual è che il piatto che ti riesce meglio?
Il piatto che mi riesce meglio penso che siano le sgaloppine al limone. Mi vengono particolarmente buone.
Buone, a me piacciono molto.
Le sgaloppine al limone, ma un po' di tutto in realtà. Perché
allora, quando verrai a casa mia a fare la redattrice, insomma, mi fai anche la cena a questo punto.
Okay, vediamo.
Insomma, voglio tu l'uno e l'altro.
Va
bene, ci sta Laura, quindi è posto. Va bene, Stefano non risponde oggi, noi però ridiamo ovviamente informazione via Miterno 4260 ai Vitelloni, e chiunque voglia andarci lo consiglio come locale, peraltro è aperto anche dopo teatro.
Oh,
e ecco. Adiacente c'è un wine bar dove potete anche fare un aperitivo prima di cena oppure addirittura dopo prendervi un cocktail. Fino a tarda serata.
Bene.
Fino a notte inoltrata, vai. Allora, torniamo di nuovo allo spettacolo al Teatro Laura, che Casino la Memoria, che è in scena fino al 28 gennaio, dal 24 al 28 gennaio. Aggiungi qualcosa, soprattutto sugli interpreti che sono con te.
Io saluto i miei colleghi, che sono Elen Borghese, Michele Carnevale, Marco Lupi e io, e la regista dello spettacolo Rossella Serrato, che poverina è sotto influenza, quindi becca
tutti
questo periodo.
Tutti uguali, veramente questa influenza è un disastro.
Sì, sì, è stata... Noi abbiamo avuto anche durante la preparazione prima di Capodanno uno degli attori che si è fatto 10 giorni a casa proprio con 39 di febbre, quindi ormai quando mi ha detto si è rotto il braccio, influenza, tutto normale.
Allora, la scelta di Laura è per il teatro, perché ovviamente dirige un teatro, però la televisione, il cinema.
Sì, sì, infatti oggi, prima di venire qua, mi ha fatto ridere perché sotto casa mia c'è un negozio che vende condizionatori e la signora è uscita di corsa. Ma senti, ti volevo chiedere, ma se tu avevi girato un film in questo periodo? Ho detto sì, l'ho girato un anno fa, è uscito adesso, però...
Domenica è andata in onda
Libero Grasso
che dove tu facevi una parte, no?
Sì, facevo Agata Cannistra, che era una delle sorelle Cannistra che sono delle operaie all'interno della ditta di Libero
quindi
Grasso.
Quindi è andato domenica. Quindi ogni tanto tu, diciamo, fai delle parti nelle serie TV.
Sì.
Ma il cinema ti piace?
Io amo il cinema, in realtà se fosse per me farei soltanto cinema. Poi la
però
vita
il cinema italiano si sa che poi alla fine in questo periodo non è che versa in condizioni ottimali.
Sì,
diciamo tranne i film di Paolo Genovese, infatti ieri è andato in onda su Canale 5 in Prima TV, I Perfetti Sconosciuti,
che ho visto poco fa su DVD,
sì.
A saperlo aspettavo.
Allora, con quale regista, e poi ci lasciamo amabilmente, con quale regista ti piacerebbe lavorare a livello cinematografico?
Io ne ho due in realtà, uno spagnolo e uno italiano. Io essendo vissuto a Madrid, quindi la Spagna
al
la porto un po' Almodóvar è il mio... Diciamo,
ci vedrei anche bene, così
sì,
mora, non so.
Con i colori.
I colori sono quelli,
Castellitto. E fa morire. Sergio Castellitto. Mi piace proprio tantissimo.
E adesso ci sarà la serie TV con Sergio Castellitto, appunto. Vedi, è imminente questa cosa.
Appunto.
Beh, Sergio Castellitto è considerato il Robert De Niro italiano. Peraltro ho letto in una tua intervista che tu, tra Al Pacino e Robert De Niro, preferisci Robert De Niro.
Sì.
Ecco, quindi, vedi. Non a caso ho scelto Sergio Castellitto.
Niente è casuale, giustamente.
Non so cosa pensi Margaret Mazzantini, perché saputo questa è una dichiarazione d'amore, insomma, nei confronti di Castellitto. Ecco,
d'amore artistico,
va bene, non facciamo dire altro.
facciamo
Laura,
danni.
Prima di salutarci, ricordiamo Teatro Laura, appunto, ricordiamo dove è. Lo
Vico di Pietrapapa 64, angolo con via Pietro Blaserna, così non si sbagliano, Viale Marconi.
Che Casino la Memoria, ricordiamolo, però c'è un'ampia programmazione, potete andare su www.teatrolaura.org oppure telefonate
allo 06 83 777 148, oppure 346 47 03 609.
Mi raccomando, tenete a mente questi numeri, andate a guardarvi in internet il Teatro Laura, e salutiamo Laura Monaco, che è stata qui con noi al Spettacolando, noi diamo appuntamento al prossimo giovedì con Spettacolando. Peraltro saluto anche Filippo Crescimano, che non l'ho salutato in corsa, che ci porterà un graditissimo ospite alla prossima puntata, che è Tullio Solenghi. Quindi ecco,
io saluto tutti e ringrazio Paola dell'ospitalità, che è grazie stata a te, generosissima.
Grazie a te, Laura Monaco, Paola Aspri. Vi salutiamo con Charlie Puth, How Long? Ciao! I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. No. She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?"
Just for show, yeah. She said, save your eyes.